Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Coloro tra voi che ci hanno seguito in queste ultime settimane sanno che stiamo considerando il tema della stabilità spirituale. Stiamo esaminando al testo di Filippesi capitolo 4, dove l'Apostolo Paolo ci dà i principi che creano o che generano una vita spiritualmente stabile. Sapete, la società in cui viviamo sta lottando con la questione della stabilità. Dovrebbe essere evidente a tutti noi che stiamo vivendo in un mondo che è molto instabile e ci troviamo in mezzo a persone che sono molto instabili. Il nostro mondo è pieno di ansia, è pieno di persone che non hanno la capacità di affrontare le circostanze della vita. Ci sono una miriade di soluzioni, però non molte che funzionano, o nessuna di fatto che funzioni, a quanto pare, e mentre la società continua a crescere nella sua instabilità. Ed è triste dirlo, ma la nostra cultura in modo particolare, forse è ancora più triste dirlo, ma la Chiesa stessa continua ad indirizzare le persone nella direzione sbagliata per trovare le soluzioni alle loro ansie e alle loro instabilità. Abbiamo accettato le menzogne psicologiche che indicano che l'uomo può risolvere i propri problemi attraverso certi principi psicologici, certi aggiustamenti interiori, introspettivi. E questi si sono dimostrati non solo inefficaci, ma anche fuorvianti, così che le persone inseguono la cosa sbagliata nel posto sbagliato, arrivano alla risposta sbagliata, e non solo quello, ma così facendo finiscono anche per perdere la risposta giusta. L'eredità della filosofia e della psicologia a quest'epoca particolare è stata quella di vendere fumo ad un'intera generazione, che non fa nulla di ciò che promette di fare. Questo mi è apparso con particolare forza in un'intervista che ho letto con il dottor Robert Coles, C-O-L-E-S. Il dottor Robert Coles è uno psichiatra sociale ed è forse uno degli uomini più stimati nel nostro paese per quanto riguarda la psichiatria. È un medico ed è uno psichiatra ricercatore presso l'Università di Harvard e professore di psichiatria e discipline umanistiche in ambito medico alla Scuola di Medicina di Harvard. Ha scritto 36 libri ed è autore di 600 articoli su riviste di vario genere e nel 1973 ha ricevuto il premio Pulitzer. È uno psichiatra insignito di molti riconoscimenti, stimato e rispettato, e questa intervista mette in evidenza la futilità del suo stesso campo. Pur comprendendo, superficialmente parlando, alcune cose riguardo al cristianesimo, egli non si definisce cristiano, non crede di essere cristiano e lo rende chiaro in un'altra parte dell'articolo, ma le sue risposte sono molto interessanti. Gli chiesero perché non fosse diventato un chirurgo e la sua risposta: sono disordinato, non proprio una grande qualità per un chirurgo. Disse: quando si ha la combinazione di uno sciattone confuso che non ha la tempra necessaria ed è anche lui stesso un po' scombussolato, allora si ha uno psichiatra. Uno sciattone confuso, scombussolato, senza durezza, è uno psichiatra? La domanda è: uno psichiatra scombussolato? Certo. Domanda. Allora, è futile quindi cercare risposte ultime nella psichiatria o nella psicologia? Coles: la futilità si trova nel cercare risposte ultime nell'intera cultura secolare. La psicologia è semplicemente una religione secolare temporanea. Quanto durerà? 50 anni. Le religioni secolari vanno e vengono. Oggi è la psicologia, domani sarà la riduzione del peso, il colesterolo o andare sulla Luna o su Marte. Chissà da che cosa sarà ossessionata la nostra cultura la prossima volta. Ma nulla di tutto ciò ci darà risposte alle domande morali, spirituali, di cui, in ultima analisi, abbiamo fame. La psicologia non è attrezzata per rispondere a quelle domande, la psicologia ci dà alcune informazioni sulla mente, ma la mente non è l'anima. Domanda. Allora, la psicologia può aiutare la salute mentale di una persona? Coles, non dovremmo nemmeno usare parole come salute mentale? La domanda non è che cos'è la salute mentale, oppure godete di salute mentale, la domanda è che cosa fate della vostra vita? Domanda? Ma persino i ministri oggi stanno diventando psicologi. Coles, oh, quello è paganesimo? Domanda? Consulenza pastorale è il termine usato per quello. Coles è paganesimo. Mia madre stava morendo qui al Massachusetts, all'ospedale generale del Massachusetts. Un ministro venne a vederla e voleva guidarla attraverso le fasi della morte. Lei voleva che pregasse per lei. Sapeva che stava morendo. Lui voleva parlare di rabbia, di negazione, ma lei non era arrabbiata e non stava negando nulla, voleva solamente che pregasse per lei. Domanda? Tutto questo fa forse parte della stessa sindrome, cioè che tutti noi vogliamo adorare l'esperto, Coles, l'esperto secolare. Chi sono poi questi esperti secolari, dopo tutto? Che cos'è che sanno gli psicologi e gli psichiatri della vita cristiana? Che cos'è che possono dirci? Risposte piuttosto interessanti, non è vero? E si ha la sensazione che abbia calato il suo secchio in un pozzo asciutto e si è giunto finalmente a quella conclusione. Dov'è che andate per trovare stabilità nella vita? Dove andate per imparare ad affrontare le cose? Dove andate per imparare a gestire l'ansia? Dove andate per affrontare le circostanze che vi debilitano e vi mettono sotto pressione? Dove andate per rendere veramente stabile la vostra vita? Sentiamo persone che dicono continuamente: oh, devo solamente rimettere in ordine la mia vita. Stiamo letteralmente vivendo in un mare di persone che sono emotivamente instabili. Consideriamo insieme un'illustrazione biblica di questa stabilità. Salmo 1. Questo fu uno dei primi salmi che io abbia mai imparato a memoria da bambino. È il canto fondativo del Salterio. È il salmo fondamentale e affronta direttamente questa questione della stabilità. Dice al versetto 1: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge egli medita giorno e notte. Egli sarà come un albero saldamente piantato presso ruscelli d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, ed il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospera». Ora, questo è il tipo di vita che la maggior parte delle persone vorrebbero veramente vivere. Tutti vorrebbero essere saldamente piantati in un luogo che è rigoglioso, che è pieno di tutte le gioie della vita. Tutti vorrebbero produrre un frutto significativo. Tutti vorrebbero non seccarsi ed appassire, però vorrebbero fiorire per tutta la loro vita. E in qualunque cosa fanno, facciamo, vogliamo prosperare. Voglio dire, questo è lo scenario che chiunque potrebbe dipingere per la propria vita. Questa è la vita stabile. Questa è la persona che è spiritualmente stabile. Guardate il contrasto, versetto 4. Gli empi però non sono così. Non sono saldamente piantati, non stanno beneficiando della vita, non stanno producendo frutto, di fatto stanno appassendo e ciò che fanno non prospera. Non sono così. Però piuttosto sono come pula che il vento disperde. E chiunque si trovi in una cultura agricola, che chiunque sappia qualcosa della pula sa che è assolutamente senza valore. Quindi che cos'è che sta dicendo qui il salmista? Oh, questo è notevole. Sta dicendo che c'è un uomo la cui vita è profondamente radicata e saldamente piantata, un uomo che assorbe l'acqua pura della vita. Un uomo che è produttivo, un uomo la cui vita è sostenuta nella sua capacità di fiorire ed un uomo che compie cose che davvero contano e che riescono. E poi c'è un altro tipo d'uomo che è proprio come la pula, che viene soltanto portato qua e là dal vento senza alcuno scopo, senza valore, senza forma, inutile, senza radici, instabile, un buono a nulla. Ora, quale dei due preferireste essere? Il primo è colui che cammina con Dio. Il secondo, invece, è l'empio che respinge Dio. E notate, per favore, che la chiave della prima vita, di fatto, si trova al versetto 2. Il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge egli medita giorno e notte. Queste sono due cose che contribuiscono alla vita stabile: dilettarsi nel Signore, il che significa avere una relazione viva con il Signore, e poi meditare nella sua parola, così che la vita viene vista e vissuta da una prospettiva divina. Dall'altra parte, invece, abbiamo la massa instabile, sballottata, inutile, senza alcun valore, come detriti alla deriva, la pula di questo mondo che è diretta verso il giudizio. Non so a voi, ma io preferirei essere quella vita produttiva e stabile. E questo viene offerto ad ogni cristiano. Questo è il desiderio di Dio nella salvezza, di radicarvi e di rendervi produttivi. È una descrizione meravigliosa del pio, di quello che Dio vuole che siate spiritualmente stabili. Ora, stiamo imparando come essere spiritualmente stabili qui in Filippesi 4, quindi torniamo a quel passo. E notereste Filippesi 4, versetto 1, lasciate che io faccia un breve ripasso velocemente qui. In Filippesi 4, 1, l'affermazione chiave è: state fermi nel Signore, siate saldi nel Signore, il che significa siate spiritualmente stabili, non siate come coloro che sono sballottati qua e là e portati attorno da ogni vento di dottrina, non siate come l'uomo che si trova lì in Giacomo, che è instabile in tutte le sue vie, ondeggiante come il mare. No, siate fermi, siate forti, siate stabili nel Signore. Dovremmo essere la dimostrazione stessa della stabilità spirituale. Però come? Oh, questa è la piccola parola chiave: così, dunque, o in questo modo state fermi nel Signore. Ecco come, ok? Vi dirò come. Ecco quello che è richiesto per essere stabili. Ora, ciò che abbiamo già imparato lo ripasso brevemente. Punto numero uno: la stabilità spirituale richiede il coltivare la pace nella comunione dell'amore. La stabilità spirituale richiede il coltivare la pace nella comunione dell'amore, e l'abbiamo già notato nei versetti 2 e 3. Due donne, Evodia e Sintiche, stavano causando discordia nella chiesa. Paolo quindi le esorta all'armonia nel Signore, versetto 2. E poi chiede a Sizigo, o Sizigas, che è il nome proprio, tradotto vero compagno, chiede a Sizigo di aiutare quelle donne che erano state di aiuto a lui stesso e insieme ad altre avevano fatto parte del suo ministero. E quello che sta dicendo qui è: ascoltate, se volete sperimentare fermezza, stabilità, dovete trovarvi in un ambiente stabile che non venga lacerato dal conflitto. Abbiamo sottolineato un paio di settimane fa che lì dove c'è un ambiente di chiesa segnato dal conflitto, non avrete solamente un ambiente instabile, ma avrete anche individui instabili che saranno letteralmente influenzati da quell'instabilità. Però dove ci sono armonia, unità, amore e pace nell'ambiente della chiesa stessa, quella diventa la forza per il singolo individuo, e quindi essi sperimenteranno la stabilità personale. L'armonia nella chiesa quindi è un grande stabilizzatore. L'unità dei credenti stabilizza l'individuo stesso. Perciò, se io voglio sperimentare stabilità spirituale, allora voglio essere un pacificatore, voglio dimostrare amore, voglio eliminare la discordia, voglio fare tutto quello che posso per coltivare la pace, per coltivare l'armonia, per coltivare l'unità nella comunione dell'amore, così che io posso diventare un'influenza che rafforza e stabilizza, così che l'ambiente comincia a produrre un legame stabilizzante tra cristiani che a loro volta possono darsi stabilità a vicenda. E la seconda cosa di cui abbiamo parlato, il secondo principio, se vogliamo e dobbiamo essere fermi nel Signore, non è solamente quello di coltivare la pace nella comunione dell'amore, ma in secondo luogo quello di mantenere uno spirito di gioia. Versetto 4: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto ancora, rallegratevi. E anche quello è direttamente collegato alla stabilità spirituale, coltivare un atteggiamento di gioia, cioè mantenere uno spirito di gioia, una gioia incessante, una gioia indipendente, nel senso che non dipende dalle circostanze. E vi prego di notare, rallegratevi nel Signore, non nelle vostre circostanze. Non possiamo sempre rallegrarci nelle nostre circostanze, però possiamo sempre rallegrarci nel Signore, nella nostra unione privilegiata che abbiamo con Lui, quella è l'idea. Questa è una gioia che nessuna circostanza può mai toccare, e quindi essere spiritualmente stabili richiede di coltivare l'abitudine di contemplare con gioioso stupore una relazione eterna, immutabile, arricchente con Dio attraverso il Signore Gesù Cristo vivente. Una grande verità. Finché io riesco a contemplare il Signore e ciò che Egli ha fatto per me e quello che sta facendo per me ed ha pianificato di fare per me, allora lì io potrò trovare la mia gioia. A proposito, questo è un comando, non rallegrarsi è peccato tanto quanto non ravvedersi o non far qualsiasi altra cosa che Dio ci comanda di fare. Ci rallegriamo nel Signore. Ricordate in Luca 24, i due discepoli sulla via di Emmaus, Gesù li incontrò, parlò con loro nelle scritture descrivendo le cose che riguardavano se stesso e alla fine entrarono in casa nello spezzare il pane e gli si rivelò a loro e dice che i loro cuori ardevano dentro di loro. Che cos'è quello? Quello è il cuore ardente che è il risultato di una relazione con il Signore vivente. Fu proprio nella gioia della sua presenza che sperimentarono il cuore ardente. Le persone stabili sono persone che portano pace nelle situazioni, persone che creano nella comunione dell'amore unità, sono coloro che sono un'influenza stabilizzante nel mezzo della discordia. E coloro che sono spiritualmente stabili sono coloro che nel flusso e nel riflusso del salire e nel scendere le circostanze della vita mantengono sempre la gioia. La gioia è al centro della stabilità stessa. Passiamo quindi al terzo principio. La stabilità spirituale richiede anche di imparare ad accettar meno di quanto pensiamo che ci spetti. Imparare ad accettar meno di quanto pensiamo che ci spetti. Versetto 5. La nostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Ora, questa è un'affermazione molto, molto importante ed è un elemento molto importante in questa questione della stabilità spirituale. Sta parlando infatti di contentezza, si potrebbe anche rendere così, o che la vostra contentezza sia nota a tutti gli uomini. Infatti suppongo che per ogni traduzione di questo testo ci sia probabilmente una parola diversa usata qui, perché questo è uno di quei termini greci che sono quasi intraducibili, epiekes, è praticamente intraducibile se si parla di tradurlo parola per parola, significa molto di più di quanto una singola parola italiana possa cogliere. Se l'avete studiato abbastanza a lungo, potreste anche cominciare a cogliere un po' il senso di questa parola. Per esempio, ha il senso di una dolce ragionevolezza. Cioè che voi sapete accogliere un certo appello, che c'è una certa gentilezza in voi. Quando qualcuno vi chiede qualcosa, siete dolcemente ragionevoli al riguardo. Potrebbe anche essere tradotto con grandezza di cuore. Non solamente siete dolcemente ragionevoli, ma va anche oltre quello, voi siete anche molto generosi. Potrebbe essere tradotto con buona volontà, visto che desiderate solamente ciò che è bene o volete il bene per gli altri, arrivate quasi a far più del previsto pur di far loro del bene. Alcuni hanno suggerito che potrebbe essere tradotto con cordialità, il che sembra un po' debole rispetto agli altri termini. Altri hanno scelto la parola magnanimità, cioè la vostra magnanimità sia nota a tutti gli uomini, in altre parole, la vostra generosità sovrabbondante. Alcuni hanno suggerito che significa carità verso le colpe degli altri, altri hanno detto misericordia verso le mancanze altrui, alcuni hanno detto che la parola migliore è clemenza. Altri hanno detto che dovrebbe essere indulgenza, la vostra indulgenza sia nota a tutti gli uomini, non la vostra indulgenza personale nel peccato, ma la vostra capacità di sopportare con indulgenza tutte le mancanze degli altri e di non essere personalmente offeso o scortese o amareggiato o vendicativo o rancoroso. È una sorta di pazienza che è capace di sottomettersi all'ingiustizia, sottomettersi al disonore, al maltrattamento, senza odio, senza malizia, senza ritorsione, senza amarezza, senza vendetta. Ora, se mettiamo insieme il tutto, col rischio di mettermi contro molti studiosi biblici migliori di me nel processo di traduzione, io suggerirei che la parola migliore che mi viene in mente è benevolenza. Benevolenza, grazia. Che la vostra benevolenza sia nota a tutti gli uomini. Certamente nella dolce ragionevolezza c'è grazia, certamente nella grandezza di cuore c'è grazia, certamente nella buona volontà c'è grazia, certamente nella sopportazione c'è grazia, certamente nella cordialità, nella magnanimità, nella carità, nella misericordia, nella clemenza, nell'indulgenza stiamo dimostrando benevolenza e quella parola probabilmente in senso cristiano le racchiude tutte. Però c'è anche un altro elemento in essa nel quale dobbiamo entrare nel merito per comprenderla, è una benevolenza che è umile. È una benevolenza che fondamentalmente dice che tu potresti anche avermi offeso, potresti anche avermi maltrattato o avermi giudicato male, o peggio ancora potresti avermi rappresentato male, potresti avermi trattato male, potresti anche non avermi dato ciò che mi merito, potresti avermi dato ciò che non merito, potresti anche aver rovinato la mia reputazione con alcuni, potresti aver agito con ostilità contro di me ingiustamente, io potrei essere il destinatario della vostra iniquità, ingiustizia, del vostro maltrattamento, però io lo accetto con umiltà e con benevolenza. Questo è quello che significa. E di nuovo, non è forse esattamente così che funziona la grazia di Dio? Potreste avermi odiato, potreste essere stati miei nemici, potrebbe dire Dio, potreste aver alzato il pugno contro la mia faccia, potreste avermi bestemmiato, potreste avermi maltrattato, giudicato male, potreste aver fatto tutto quello ed io comunque continuo a tendervi la mano nell'amore. Ragazzi, quando abbiamo questo tipo di atteggiamento, allora sì che siamo persone stabili, vero? La stabilità spirituale appartiene a coloro che sono umili e benevoli, usiamo questa espressione. La vostra benevolenza umile sia nota a tutti gli uomini. Non pretendete i vostri diritti. Se adotterete quella mentalità, diventerete persone instabili. L'impostazione filosofica dei nostri giorni, che si trova alle spalle, diciamo, della psicologia contemporanea che si è infiltrata non solamente nel nostro paese, ma anche nella Chiesa, l'impostazione filosofica è principalmente quella dell'esistenzialismo. E l'esistenzialismo fondamentalmente afferma, in sostanza, afferma che ogni uomo ha il diritto di fare qualunque cosa lo faccia sentire bene. Questo è l'esistenzialismo. E a proposito, l'esistenzialismo è una reazione all'umanesimo. L'umanesimo ha fatto dell'uomo una macchina, l'umanesimo dice che non siamo altro che macchine biologiche, che di fatto non abbiamo scelta e non abbiamo veramente soluzioni ai problemi, funzioniamo solamente come animali. E in realtà non è altro che una reazione all'umanesimo, cioè ad un umanesimo materialista. Il materialismo dice che l'uomo è una macchina. In reazione all'umanesimo materialista è venuto l'esistenzialismo che dice no, non ci sto, io ho una certa dignità, sono qualcuno, e quindi l'esistenzialismo dice tu sei qualcuno e dovresti sentirti bene con ciò che sei e dovresti far qualunque cosa ti faccia sentire bene. E quindi stiamo parlando di dignità umana come reazione all'umanesimo materialista e parliamo del fatto che l'uomo dovrebbe essere qualunque cosa voglia essere e fare qualunque cosa voglia fare e qualunque cosa lo faccia sentire bene dovrebbe farla. E quindi quello che otteniamo con questo è un orgoglio smisurato ed un egoismo tutto centrato su se stessi. Tutti vogliono reagire filosoficamente all'umanesimo materialista anche se non lo vedono in questi termini e vogliono essere qualcuno, vogliono essere ciò che sono e questo è ciò che sono io ed ho diritto a far ciò che mi fa sentire bene, perché questo di fatto è quello che dice l'esistenzialismo, quello è l'unico valore dell'esistenzialismo, no? Che devi fare quello che ti fa sentire bene e l'unica regola è che se ciò che ti fa sentire bene ferisce me, allora non puoi farlo, però se non mi ferisce, che differenza c'è? Ecco perché ci sono gli omosessuali che dicono, oh, perché l'omosessualità è contro la legge, non fa male a nessuno. Vedete, quello è l'esistenzialismo, questo è esistenzialismo filosofico, se non fa male a nessuno, che differenza fa? Se mi fa sentire bene a me e non ferisce te, allora lascia perdere. Oh, l'AIDS è un po' battuto quell'argomentazione, no? Potrebbe finire con il distruggere un'intera generazione di persone perché il peccato alla fine ferisce sempre qualcun altro, ma quando abbiamo un mondo che è composto fondamentalmente da esistenzialismi pragmatici come il nostro, e questo è il tipo di mondo in cui stiamo vivendo, assolutamente il tipo di mondo in cui stiamo vivendo. Che cos'è che dice Burger King? A modo tuo. Oh, ve lo dico una cosa, sono stato a Burger King molte volte, eppure non me l'hanno mai fatto, davvero una volta a modo mio. Sapete qual è il mio modo? Prendo l'hamburger e non pago, quello è il mio modo di fare. Però non me lo danno a modo mio, devo pagare ogni volta, quello è il loro modo, non il mio. In sostanza l'esistenzialismo non funziona, non funziona nemmeno da Burger King, figuriamoci in filosofia. Però questa è la mentalità dei nostri giorni. Dobbiamo sentirci bene con noi stessi, elevarci, amarci, sviluppare noi stessi. E questo tipo di pensiero è entrato nella Chiesa in misura incredibile. Oggi stavo ascoltando una registrazione di un amico, il dottor Paul Brownback, ed in questa registrazione diceva, odio dirlo, però disse, credo che questo sia vero, che se io e voi entrassimo in una libreria cristiana, ok? E prendessimo dagli scaffali i libri cristiani che vengono scritti e pubblicati oggi, prendessimo degli evidenziatori ed io evidenziassi tutto ciò che viene dalla teoria dell'amore di sé di Carl Rogers e voi evidenziaste tutto ciò che in quei libri viene dall'insegnamento di Paolo, io finirei gli evidenziatori prima di voi. Ecco quanto è insidiosa questa cosa qui e quanto profondamente è entrata nella Chiesa, il culto dell'amore di sé. Che significa? Qualunque cosa mi faccia sentire bene, qualunque cosa mi soddisfi, qualunque cosa mi edifichi, qualunque cosa mi faccia superare il mio complesso di inferiorità, qualunque cosa mi dia una migliore immagine di me stesso, qualunque mi dia una migliore autostima, quello è quello che devo fare. D'altra parte però quello che Paolo sta dicendo è siate umili, siate colmi di grazia e non pretendete nulla. Di fatto usate carità verso coloro che commettono torti contro di voi, mostrate misericordia verso le mancanze degli altri e sarete persone stabili. Vedete, se coltivate tutte quelle cose centrate sull'io, non creerete stabilità. Di fatto li avvierete su un cammino senza fine verso un'instabilità ed un'insoddisfazione sempre maggiori. Tragico. Dobbiamo essere caratterizzati dalle giuste virtù. La stabilità spirituale viene quando io non ho pretese per me stesso. Allora, se ricevo qualcosa va bene, se non la ricevo va bene così. Se vengo trattato in un certo modo va bene, se vengo trattato in quell'altro modo va bene. Non mi importa veramente, non sono concentrato su me stesso. Questo è quello che permette a Paolo di dire, ed egli è l'illustrazione vivente di tutto questo, come vedremo nella prossima sessione, in qualunque stato io mi trovi ho imparato ad essere cosa? Assolutamente contento. Perché? Perché Paolo non mette se stesso al centro, no? Io non sono al centro e quindi posso avere uno spirito paziente, posso avere uno spirito pieno di grazia, di grande cuore, magnanimo, umile, un cuore caritatevole. Questa è stabilità. Caspita, non vi si può far perdere l'equilibrio, no? Alcune persone vivono e muoiono in quella porta girevole dell'ascoltare a quello che tutti dicono e del prendere personalmente ogni singola cosa che accade nella loro vita, filtrandola attraverso il loro piccolo processo dell'ego, e se in qualche modo li ha feriti sono subito nell'instabilità, si trovano nell'ansia. Oh, non potete essere sbilanciati dall'iniquità, dall'ingiustizia, da trattamenti ingiusti, dalle menzogne, dall'umiliazione, se voi non siete al centro. Se voi non siete al centro della questione. Questa è umiltà, questa è benevolenza umile. Quindi, la stabilità spirituale appartiene a coloro che coltivano la pace nella comunione dell'amore, a coloro che mantengono la gioia e a coloro che non pretendono ciò che potrebbe essere loro dovuto, ma sono umilmente pieni di grazia. Riduciamo tutto a tre virtù, ok? Amore, gioia, umiltà. Consideriamone un'altra, numero 4. E questa è veramente al cuore di tutto. Versetto 5, torniamo di nuovo lì, mettiamo insieme il versetto 5 e 6, ok? Il Signore è vicino, non siate in ansia per nulla, fermiamoci qui. Ragazzi, in quelle due frasi c'è così tanto da dire. Ok, questo è il nostro quarto punto, ok? Eccolo qui. La stabilità spirituale richiede poggiarsi su una fede sicura nel Signore. La stabilità spirituale richiede di poggiarsi su una fede sicura nel Signore. E mi ripeto di nuovo, ok? L'ho già detto, la vostra visione di Dio è ciò che vi stabilizza. Questo è cruciale. Guardate il versetto 5. Il Signore è vicino. Questa è una grande affermazione. Il termine vicino, egus, può significare vicino nello spazio o vicino nel tempo. Proprio come la parola vicino, no? Può indicare vicino nello spazio o nel tempo. Io potrei dire che quella panca è vicina, cioè vicina nello spazio, e potrei dire che lunedì è vicino, cioè vicino nel tempo. Lo stesso vicino, solamente usato in termini diversi. Può essere una parola spaziale, può essere una parola temporale, una parola cronologica. E quindi dobbiamo decidere quale sia in questo testo. Il Signore è vicino. Cosa intendi dire? È vicino in tempo, significa che sta arrivando, che presto sarà qui. Stai parlando del rapimento, stai parlando del ritorno di Cristo. Well, certamente quello avrebbe potuto essere nella sua mente. Dopotutto il capitolo 3, versetto 20, dice: la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove anche noi aspettiamo ardentemente il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Certamente il Signore è vicino in termini di tempo. Vuol dire, Cristo sarebbe ritornato presto, no? Era vicino, ovviamente vicino era un termine relativo, e noi diciamo ancora che la sua venuta è vicina in relazione alla storia di questo mondo e all'eternità. Quindi potrebbe essere che egli abbia in mente il rapimento. Il Signore è vicino, smettete di preoccuparvi. E forse è usato anche nel senso che il Signore è vicino nel tempo perché morirete presto. Quella è una possibilità, no? Che egli stia dicendo: morirete comunque presto, quindi il Signore sarà lì per portarvi a casa, verrà e vi prenderà affinché siate dove egli è, lo incontrerete faccia a faccia e tutto il resto. Quindi dal momento che lo vedrete presto e che egli è molto vicino, non siate in ansia. Ora non voglio dire che questi due pensieri non siano nella mente dell'Apostolo Paolo o dello Spirito Santo, perché potrebbero benissimo essere stati una parte di ciò che gli stava dicendo qui, però mi sembra che la vera forza di questa esortazione sia proprio che il Signore è vicino in termini di spazio, se potessimo usare questo concetto. Non è tanto che egli sia vicino in termini della sua venuta, quanto nel senso che egli è vicino in termini della sua presenza immediata. Che egli è lì, che vi sta circondando, che c'è una sua presenza che è personale. Questo è quello che il salmista intendeva dire nel Salmo 119-151, quando disse: tu sei vicino, o Signore, tu sei vicino, Signore, sei qui, sei vicino. Il Signore che verrà, il Signore che ci incontrerà nella morte, è vicino adesso. Non vivete voi la vostra vita in questa fiducia? Non state vivendo in questa fiducia del fatto che persino quando pensiamo un pensiero egli è abbastanza vicino da leggerlo, e quando sussurriamo una preghiera egli è abbastanza vicino da udirla, quando abbiamo bisogno della sua forza, della sua potenza egli è abbastanza vicino da darvela? Infatti non sta vivendo forse in voi, dandovi quella stessa vita spirituale che è la vostra vita, è la vita di Dio nella vostra anima? Noi dipendiamo da questo. E penso proprio che questo sia quello che sta dicendo: il Signore è vicino, quindi non siate in ansia, non siate instabili, non siate vacillanti, non crollate, non arrivate all'esaurimento, non siate paranoici o qualunque altra cosa. Comprendete che il Signore è vicino. Ora dobbiamo capire non solamente che il Signore è vicino, ma dobbiamo anche comprendere chi è questo Signore che è vicino. E quindi arriviamo al punto cruciale della questione, perché la vostra visione di Dio controllerà la vostra condotta. Posso darvi un'illustrazione velocemente? Torniamo a Prima Samuele capitolo 21, versetto 10. Davide qui sta fuggendo da Saul e si trova veramente nella terra di nessuno, giusto? Se doveva fuggire da Saul, doveva uscire da quella zona lì, e quindi corre nella regione vicina che è la Filistia e finisce a Gat. E da là va a Achis, il re di Gat, e quindi immagino che in un certo senso stesse cercando una qualche forma di asilio da Saul. Però i servi di Achis dissero al re: non è forse questo Davide, il re del paese? Non è forse di costui che cantavano mentre danzavano dicendo: Saul ha ucciso le sue migliaia e Davide le sue decine di migliaia? E Davide prese a cuore quelle parole ed ebbe grande timore di Achis, re di Gat. Davide stava fuggendo per cercare asilo, esilio, in un certo senso protezione. I servi di Achis corrono dal re e dicono: ehi, non so se vuoi avere questo tizio qui attorno, se pensi che Saul sia un nemico formidabile. La canzone dice che Saul ha ucciso le sue migliaia e Davide le sue decine di migliaia. Questo è un guerriero. Questo è veramente il sovrano legittimo ed è persino più grande di Saul. E quindi raccontarono al re questa roba qua e David scoprì che gliel'avevano detto ed ora si fa prendere dal panico, pensando di trovarsi proprio lì alla corte del re che poteva ucciderlo sul posto, e nel suo panico doveva in qualche modo inventarsi uno stratagemma per uscire da lì, per andarsene. Quindi finse di essere pazzo davanti a loro e si comportò da folle nei loro mani. Davide decise di comportarsi come un vero folle, scarabocchiò sui battenti delle porte. Vuol dire, questo è Davide che scarabocchia sulla porta e lasciava colare la sua saliva su tutta la barba come un pazzo. E naturalmente quella era una profanazione del simbolo della propria mascolinità, no? La barba. Ma perché si comportò così? Perché? Oh, ve lo dico io il perché, ok? Si lasciò destabilizzare, vero? Era così pieno di paura che stava prendendo la situazione nelle proprie mani. E la risposta di Achis, la cosa funzionò, no? Achis disse ai suoi servi, ecco, vedete che quest'uomo si comporta da pazzo? Perché mai me lo portate? Mi mancano forse pazzi? Amo quello, no? Ne ho bisogno di un altro? Ho già voi? No? Non ho bisogno di un altro pazzo qui? Non portatemene un altro? Fatelo andare via! Fatelo uscire da qui! Non ho bisogno di un altro tizio che scarabocchia sulle porte e sbava dappertutto? Portatelo via! Portatelo fuori! Non lo voglio a casa mia! E quindi il piccolo stratagemma di Davide funzionò! Dunque se l'era cavata. Però doveva ancora fuggire da Saul, no? Dove va? Quindi, capitolo 22, partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam. Cioè, immaginatevelo, ansimante nella caverna. Funzionato, funzionato! Si siede nella caverna e comincia a pensare a che idiota era appena stato. Pensate forse che Dio avrebbe potuto liberarlo da Achis? Pensava lui forse che Dio avrebbe potuto liberarlo da Achis? Oh, teologicamente, sì, praticamente... Il panico prese il sopravvento. E fu proprio in mezzo a tutto quello che egli, a quanto pare, stando dall'intestazione storica, scrisse il Salmo 57. E cominciò a rimettere in ordine la sua teologia. E dice, abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me. L'anima mia si rifugia in te, all'ombra delle tue ali mi rifugierò affinché siano passate le calamità. Io griderò a Dio l'Altissimo, a Dio che compie ogni cosa per me. Egli manderà dal cielo e mi salverà. E proseguo in questa straordinaria affermazione sulla potenza di Dio. Il mio cuore è saldo, versetto 7, oh Dio, il mio cuore è saldo. Io canterò, sì, canterò lodi. Svegliatevi, arpa, eccetera, io risveglierò l'alba, renderò grazie, si lancia in queste grandi affermazioni sul conto di Dio, ma se se le fosse ricordate lì a Gat, non si sarebbe comportato da tale idiota, non avrebbe messo in imbarazzo se stesso e non sarebbe stato un tale disonore per Dio, come se il Dio di Davide non poteva liberarlo da quel piccolo uomo di nome Achis. Ma è così che viviamo la nostra vita, vero? Così spesso. La nostra teologia funziona la domenica, però quando sbattiamo contro il muro dal lunedì al venerdì e arriva un qualche trauma nella nostra vita, allora cominciamo, sapete, cominciamo a sbavare nelle nostre barbe, no? Metaforicamente parlando. Perdiamo un po' il controllo di noi stessi e diamo di matto. E quella è tutta una mancanza di fiducia in Dio. Vedete, se io... fiducia sicura del fatto che il Signore è vicino, di cosa mi preoccupo? Di cosa mi preoccupo? A me non importa quello che gli uomini dicono contro di me, non importa come vengo trattato, il Signore è vicino ed il Signore conosce la verità su ogni cosa. Ed il Signore è colui che alla fine rimetterà tutto a posto. Nelle sue mani tutto viene reso giusto per tutti gli altri e per me. E questa è la fonte della mia sicurezza, la fiducia nella presenza del mio Dio. Se io riesco a comprendere chi è il mio Dio e so che Egli è vicino, allora quello è tutto ciò di cui ho bisogno. Lasciate che vi dia un'altra illustrazione, ok? Andate ad Abacuc e se non sapete dove si trova, guardate nell'indice, Abacuc era un profeta interessante in Giuda, aveva veramente un problema interessante e questo ha molto da dirci sui nostri stessi problemi. Abacuc al versetto 2 grida a Dio, con questa piccola profezia che è molto importante, e dice, fino a quando, Signore, griderò aiuto? Signore, è da molto tempo che sto gridando alla ricerca di aiuto. Questo era un profeta che stava pregando più di quanto stava profetizzando. Dio, cosa stai facendo? Guarda il tuo popolo, è un disastro e non stai ascoltando? È come se non vuoi udire. Ti ho parlato di violenza e tu non salvi. Perché mi fai guardare a questa iniquità? Perché mi fai guardare questa malvagità? Perché mi fai guardare la distruzione e la violenza che si trova in Giuda? La contesa, la lite, l'ignorare la tua legge, il terribile fallimento della giustizia, gli empi che circondano i giusti e la giustizia che viene pervertita. Perché, Dio, stai tollerando tutto questo? Ti ricordi di noi, Giuda, il tuo popolo? Perché non porti un risveglio? Perché non produci ravvedimento? Perché non capovolgi la situazione? E quindi Dio gli risponde al versetto 5 e dice... Guardate fra le nazioni, osservate, stupitevi, meravigliatevi, che è un modo antico per dire sto per lasciarvi senza parole con quello che state per sentire, ok? Non riuscirete neppure a crederci. Farò qualcosa ai vostri giorni che non crederete nemmeno se vi fosse raccontato. Apparentemente è per questo che non gli aveva detto fino a quel momento, perché tanto non avrebbero creduto comunque. Io sto suscitando i Caldei, quel popolo feroce ed impetuoso che marcia per tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. Essi sono temuti e spaventosi, la loro giustizia e la loro autorità hanno origine da loro stessi, non hanno altra legge che se stessi. I loro cavalli sono più veloci dei leopardi e questo tra l'altro è poesia ovviamente, no? Questo intero libro era destinato ad essere suonato con uno strumento a corde e cantato, ecco perché ha queste iperboli poetiche. I cavalli sono più veloci dei leopardi e più feroci dei lupi alla sera, i loro cavalieri avanzano al galoppo, i loro cavalieri vengono da lontano, volano come aquile che piombano per divorare, tutti vengono per far violenza, la loro schiera avanza con il volto rivolto in avanti, raccolgono prigionieri come sabbia, si fanno beffe dei re e i governanti sono per loro motivo di scherno, ridono di ogni fortezza ed accumulano terra per prenderla, poi passeranno come il vento ed andranno oltre, ma saranno ritenuti colpevoli, loro la cui forza è il loro Dio». E questa è una nazione completamente pagana che credeva solamente nella propria potenza, nella propria forza, ed erano una legge per se stessi e piombavano contro e dicevano verremo e vi spazzeremo via. Ora lui ha il problema numero due, no? Problema numero uno, perché Dio non porta risveglio. Problema numero due, come può Dio usare una nazione peggiore per punire Giuda? Come puoi prendere i Caldei? Sono peggio! E come possono essere loro il tuo strumento contro il tuo popolo del patto? Nulla di questo ha senso! Tu sei un Dio santo, dovresti ravvivare il tuo popolo, sei il Dio del patto, tu mantieni le tue promesse, tu sei un Dio giusto, non fai punire un popolo migliore da un popolo peggiore, non ha senso, non capisco. I cieli tacciono, nessuna risposta. Com'è che affrontò la cosa? Dite, era seriamente traumatizzato? Sì, seriamente traumatizzato. Quanto seriamente? Capitolo 3, versetto 16. Le mie viscere tremano, a quel suono le mie labbra fremettero, un tremore mi penetrò nelle ossa e sul posto tremo perché devo attendere in silenzio il giorno dell'angoscia, il popolo che sorgerà per invaderci. Quest'uomo doveva essere ricoverato. Era scosso interiormente, gli si erano rivolti dentro tutti gli organi, aveva lo stomaco annodato e tutto il suo interno era... e il cuore batteva in modo irregolare o insolito e le sue labbra stavano tremando e fremevano e le ossa gli dolevano e tutto il suo corpo e stava tremando dalla testa ai piedi. Era traumatizzato. Ora, cos'è che farà quindi? Torniamo al capitolo 1. Ora, qui vediamo un profeta che era totalmente angosciato, in uno stato di panico, non per un problema immaginario, non un problema immaginario del tipo «Oh, non mi piace il mio aspetto?» No. Non riesco proprio ad affrontare la vita, sono sovrappeso? No. Sta parlando della distruzione della sua stessa nazione. Questo è un vero problema, reale. Non mi capiscono al lavoro. No. Questo era un problema reale. Un problema enorme. Cosa farò? Sto tremando dappertutto, non riesco ad affrontare la cosa. Ed ecco cosa fa. Comincia a ricordare a se stesso il suo Dio, che è vicino. E volete sapere? Guardate al versetto 12. E si trova proprio sotto forma di domande, no? Sta facendo domande a se stesso, questo è un esercizio catechistico, sta per sviluppare un catechismo di teologia propria alla ricerca di rispondere a se stesso così da poter ritornare sul terreno solido. E quindi comincia a parlare di Dio, dice, versetto 12, non sei tu da sempre? Dio, non sei tu eterno? Certo che lo sei, no? È implicito? Tu lo sei, sei eterno, che significa che esisti da prima della storia, sei dopo la storia, sei al di sopra della storia, sei al di fuori della storia, sei indipendente dal tempo, sei indipendente dalla storia stessa e tu regni nella temporalità eterna. Oh, tu sei più grande di questa piccola faccenda, tu sei ben oltre questa piccola cosetta qui. C'è un piano eterno che è immenso, che è molto più grande di ciò che sto vedendo qui. Vedi, già mi sento meglio, no? In qualche modo questo rientra nella prospettiva eterna, anche se non capisco come tu possa farlo in questo modo. E poi dice questo, oh Signore, ed usa il termine Yahweh, mio Dio, oh Signor mio Dio Yahweh, che di fatto significa io sono, l'eterno io sono, la causa incausata di tutte le cause, di tutti gli effetti. Tu sei l'eterno essere, senza principio, senza fine. tu esisti da te stesso. Questo è quello che sta dicendo Dio. Tu sei eterno, sei al di sopra, oltre, fuori dal tempo e dalla storia, e tu esisti da te stesso. In altre parole, tu non sei influenzato, lo sapevate? Sapevate che Dio per natura non è influenzato? Egli è increato, egli non è turbato, egli è il Dio che esiste in perfetta tranquillità indisturbata, non è influenzato da nulla o da nessuno. E tu esisti da te stesso, quindi non stai cadendo sotto l'influenza di qualcuno che ti sta dando informazioni sbagliate. E poi dice questo: mio santo. Oh, tu sei anche santo, il che significa che non commetti errori, no? Sei troppo perfetto per commettere errori. Infatti, sei anche così santo che devi occuparti del peccato. Giù al versetto 13, i tuoi occhi sono troppo puri per approvare il male, non puoi guardare l'iniquità con favore. Quindi questo deve rientrare nella tua santità. Io so che ci stai punendo a causa del nostro peccato, e se seguo quel ragionamento, punirò anche loro a causa del loro peccato. Oh Dio, tu sei eterno, Dio, tu esisti da te stesso, Dio, tu sei santo. E poi dice, noi non moriremo. Dio, tu sei fedele. Sta ricordando a se stesso che Dio ha fatto un patto. Non moriremo, non possiamo morire. Dio aveva un patto, ha un patto. Dio è verace. Dio non può mentire. E poi dice, tu, oh Signore, li hai stabiliti per giudicare. Tu sei onnipotente, tu li stai usando per il tuo scopo. Sei sovrano, tu hai il controllo. Non sei mai vittima. Vedete quello che sta facendo qui? Oh Dio, tu sei eterno, Dio, tu esisti da te stesso, Dio, tu sei santo, sei fedele, sei onnipotente, tutto ciò che so di te mi dice di smettere di preoccuparmi di questo problema, anche se non lo capisco. Non devo capirlo? Oh, prima di tutto, la mia mente è troppo piccola per capirlo? Che presunzione, no? Persino pretendere di capirlo. E così Abacuc comincia a sentirsi meglio, no? Cioè, solamente dire quello lo fece sentire molto, molto meglio. Capitolo 2, versetto 4, lo formula come una sorta di principio. Alla fine del versetto 4, il giusto vivrà per che cosa? Per la sua fede. Questa è l'affermazione meravigliosa, il giusto vivrà per fede. Proprio quell'affermazione che Paolo usa, sta cominciando a dire, mi sa che dovrò iniziare a fidarmi di Dio per questa cosa qui, no? Devo semplicemente credere, anche se non capisco. Andate al capitolo 3, versetto 17, guardate quanto era forte la sua fede. Capitolo 3, versetto 17, dice, io mi fiderò di Dio anche se sto tremando. Mi fiderò del mio Dio glorioso, autoesistente, eterno, sovrano, santo, onnipotente e fedele. Dunque, versetto 17, anche se il fico non dovesse fiorire, cosa improbabile, i fichi fiorivano, no? Era normale? E anche se non ci fosse frutto sulle viti, cosa improbabile? Era normale, no? C'era molto frutto, molte viti? E anche se il raccolto dell'olivo venisse meno, ragazzi, quello sarebbe veramente anormale. Sapete quelle piccole statuette che scolpiscono a Betlemme, che prendiamo quando viaggiamo laggiù, che devono far stagionare il legno per 400 anni prima di poterle scolpire perché sono piene di olio? Abbiamo visto olivi nel giardino, no? Quando eravamo là, e ci hanno detto che erano piccole piantine quando Gesù camminava sulla terra. Quelle cose durano a lungo. Sta dicendo, ascoltate, anche se tutte le cose normali della vita sulle quali contiamo sempre, tutto quello che c'è di normale, tutto un tratto si ferma, ed i campi non producono cibo, ed il gregge viene strappato dall'ovile, e non c'è bestiame nelle stalle, cosa dice il versetto successivo? Eppure io esulterò nel Signore, mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza, il Signore è Dio la mia forza, ed egli ha reso i miei piedi come i piedi delle capre di montagna, e mi fa camminare sulle mie alture. Uff, ragazzi, questa sì che è fiducia. Sta dicendo, non mi importa se il mondo intero impazzisce, non mi importa se tutto ciò da cui dipendo cade a pezzi, se tutto dovesse essere capovolto, se tutto ciò su cui puoi contare non puoi più contarci più, se tutta la natura viene deviata completamente fuori dal suo corso normale, io mi rallegrerò comunque nel Signore, porrò comunque la mia speranza a Dio, e Dio mi darà la capacità, come una capra di montagna, di camminare fiduciosamente sui precipizi lungo le scogliere della vita. Questo è quello che sta dicendo, no? Questo è un uomo stabile, questo è un uomo stabile. E la sua stabilità era direttamente collegata alla sua valutazione del suo Dio. Ora lasciate che vi dica una cosa, fratelli. Il Signore è vicino? Questo è il Signore che è vicino, il Dio potente delle scritture, e se vi diletterete in Lui e se mediterete sulla sua legge giorno e notte, sulla sua parola giorno e notte, allora conoscerete Dio per come Egli è e conoscerete come Egli agisce, e quella sarà la fonte della vostra fiducia. Ora, qual è il risultato del sapere che il Signore è vicino? Non siate in ansia per che cosa? Per nulla. Di che cosa che dovrei mai preoccuparmi, giusto? Di qualcosa che Dio non può gestire? Aspetta un momento, quella è bestemmia, no? Se vi agitate, vi preoccupate, se siete traumatizzati, se siete instabili, se vi lanciate in qualunque cosa, dall'anoressia alla schizofrenia e ad ogni genere di cose, state veramente dicendo: Dio, non riesco ad affrontare la vita, non riesco a gestire la vita. E se voi, qualunque meccanismo usiate per manifestare quell'incapacità, la vera dimostrazione, e voglio dirlo con amore, con grazia, però la vera realtà di fondo è che voi in realtà non vi state fidando di chi? Di Dio. Questa è una forma di bestemmia, no? In due modi. Primo, se immaginate che Dio non può aiutarvi, non possa aiutarvi, allora avete creato un Dio che è diverso dal vero Dio, e quella è bestemmia. Avete creato un Dio che non è Dio. Secondo, se credete che Dio potrebbe aiutarvi, però non vuole farlo, anche quella è bestemmia, perché non state mettendo in discussione il suo carattere, ma la sua integrità e la sua parola. Quindi la chiave per una vita stabile, saldamente piantata, tornando al Salmo 1, è quella di dilettarsi nel Signore. Io mi diletto in chi Egli è e meditare sulla sua legge, imparo a conoscere molto bene il modo in cui Egli agisce, si comporta. E nel mentre comprendo chi Egli è e come agisce, allora posso guardare alla mia vita e posso dire: colui che è vicino è proprio questo è chi Egli è, questo è il modo in cui Egli si comporta, quindi non mi preoccuperò. E torno di nuovo a quello che ho detto prima: la grande debolezza della Chiesa cristiana oggi è la mancanza di comprensione di chi Dio è e di come Dio agisce. Non comprendono la maestà dei suoi attributi meravigliosi, ed è proprio per questo che abbiamo un'instabilità così diffusa, perché non conosciamo Dio, non ci fidiamo di Dio e del fatto che Egli agisca in coerenza con il suo carattere rivelato e con la storia delle sue opere rivelate. Quindi che cosa facciamo? Nella Chiesa abbiamo tutte queste persone instabili con tutti i loro problemi, ed invece di dar loro Dio e di dar loro il suo carattere e di dare loro i suoi attributi e la storia di come Egli opera, di come Egli agisce e la straordinaria integrità di tutti i suoi atti, cerchiamo di dare soluzioni umane intelligenti all'instabilità che di fatto nel lungo periodo finiscono per trasformare quell'instabilità in uno stile di vita, e non danno alcuna soluzione. Nella scorsa generazione, A.W. Pink, nel suo libro Spunti nella divinità, scrisse: il Dio di questo secolo non somiglia al sovrano della Sacra Scrittura più di quanto il debole tremolio di una candela somiglia alla gloria del sole di mezzogiorno. Il Dio di cui si parla dai pulpiti comuni, di cui si parla nella classe normale di scuola domenicale e che viene menzionato in tanta letteratura religiosa dei nostri giorni e predicato nella maggior parte delle cosiddette conferenze bibliche, è una finzione dell'immaginazione umana ed un'invenzione di sentimentalismo sdolcinato. Fine citazione. Non stiamo nemmeno dando alle persone una conoscenza del vero Dio nel suo carattere, nella sua opera. E di conseguenza c'è una tremenda mancanza di fiducia in Dio. E quindi non c'è da meravigliarsi che le persone abbiano colpa, paura ed ansie. Hanno una conoscenza inadeguata di Dio ed una fiducia inadeguata di Dio, che entrambe sono bestemmie. Se immaginate Dio diverso da come Egli è un idolo, e quella è bestemmia. Se immaginate che Dio agisca in modo diverso da ciò che è coerente con il suo stesso carattere e con la sua promessa al suo popolo, anche quella è bestemmia, perché mette in discussione la sua integrità. Ed invece di insegnare chi è Dio e di condurre le persone alla parola di Dio, la maggior parte delle chiese stanno cercando di tamponare l'instabilità delle persone, dando loro soluzioni umane e peggio di tutto, la psicologia, della quale persino gli psicologi dicono che non ha risposte. C'è solamente un luogo di riposo per l'anima, ed è in Dio. Noi quindi rimaniamo saldi nel Signore, siamo saldi nel Signore, tornando al versetto 1 dove disse proprio quello, no? Martin Lutero disse ad Erasmo: i tuoi pensieri su Dio sono troppo umani. E Paolo qui sta dicendo proprio quello che il poeta scrisse: non posso sapere perché all'improvviso la tempesta debba infuriare così ferocemente attorno a me nella sua ira, ma questo so: Dio veglia su tutto il mio cammino. E di conseguenza, non siate in ansia per nulla, non siate in ansia, smettete di preoccuparvi. Non lasciatevi abbattere dalle prove, dalle tentazioni, dal fatto che il vostro piccolo mondo non sia assolutamente perfettamente come vorreste che fosse. Questa è una forma di bestemmia inconsapevole, non preoccupatevi. Posso concludere con questo testo, Matteo 6? A proposito, questo insegnamento di Paolo è coerente con l'insegnamento di Gesù, quindi vediamo un po' cos'è che disse il nostro Signore, Matteo 6, 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo e di che cosa vi vestirete. Non preoccupatevi di quello. Sta dicendo, no, noi non ci preoccupiamo di quello, no. No, siamo molto lontani da quel tipo di cultura. Loro si preoccupavano del dov'è che troverò qualcosa da mangiare, dov'è che berrò qualcosa, dov'è che potrò trovare qualcosa per tenermi al caldo. Noi non ragioniamo così, no. Quando pensiamo al cibo siamo preoccupati di mangiare troppo. La nostra società è preoccupata di ber troppo. L'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci con i vestiti non è se ne avremo, ma quali scegliere. Ma loro avevano problemi reali, no? Basilari. Oggi abbiamo persone nel nostro mondo che vanno in crisi per ogni sorta di cosa, pur avendo tutta quella roba là. Non stanno nemmeno lottando con ansie per veri bisogni, solamente con pressioni sociali percepite o immaginarie. Non sono nemmeno bisogni reali. Quelle persone però avevano bisogni veri, cibo, bevanda, vestiti. E Gesù dice, hey, guardate, gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, ne raccolgono in granai, vuol dire non lavorano per provvedere a se stessi, il Padre vostro li nutre, non valete voi molto più di loro? Poi il versetto 28 dice, non siate preoccupati per il vostro vestiario, perché non guardate i gigli del campo, non faticano, non filano, eppure neppure Salomone in tutta la sua gloria si vestì come uno di loro. E poi il versetto 30 dice, la somma di tutto, se Dio si prende così cura delle piante del campo, che oggi sono vive e domani vengono gettate nella fornace, e non farà molto di più per voi che vivrete per sempre, o uomini di poca fede, il vostro problema è che siete ansiosi perché non credete a Dio. Questo è il punto fondamentale, di base. Quindi non siate in ansia, versetto 31, non dite, oh, cosa mangeremo, cosa berremo, sapete, quel tipo di agitazione, quella si trova proprio dietro a tante fobie, tante ansie contemporanee, e questo è quello che cercano i pagani. Però il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, e cercate prima il suo regno e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate in ansia per il domani si prenderà cura di se stesso, a ciascun giorno basta il suo affanno. Oh, ragazzi, questo sì che è un grande punto, vero? Scusate, avete già abbastanza problemi, perché aggiungere l'ansia ai problemi? Ora avete un doppio problema, e poi dovete andare dal consulente, avete un triplo problema, perché vi costerà $75 a settimana. Ascoltate, tenetevi semplicemente il problema e basta, va bene? Fidatevi del vostro Dio. Come posso essere stabile? Amore. Cercando pace ed armonia nella comunione dell'amore. Gioia. Coltivando una gioia che ho e che è più profonda delle mie circostanze, che si trova nella mia relazione con il Cristo vivente. E poi, non solo la grazia, ma la grazia dell'umiltà che non pretende nulla, che accetta ogni cosa, la affida a Dio. E poi quella grande fiducia sicura nel Signore che sa che Egli ha tutto sotto controllo. Ecco com'è che si ha una vita stabile. E c'è di più? Quando torneremo al nostro testo, preghiamo. Padre nostro, ti ringraziamo veramente per un passo così chiaro che ci rimette sulla strada giusta per portarci ad essere stabili. Aiutaci a sapere che la nostra stabilità viene da te e non vogliamo essere il prodotto di una cultura confusa, non vogliamo essere deviati lungo sentieri che non conducono alla stabilità, ma conducono solamente ad un'instabilità crescente. Vogliamo essere lì dove tu vuoi che siamo, vogliamo dilettarci in te, vogliamo meditare giorno e notte nella tua parola e vogliamo essere in tutto e per tutto il cristiano biblico ripieno dello spirito che tu vuoi che siamo, che può essere stabilità per coloro che ci circondano, che può essere saldamente piantato come un albero presso ruscelli d'acqua, fiorente nella sua fruttuosità, prospero, non appassito in mezzo ad un mondo di pula che è sospinta in ogni direzione. Rendici stabili, Signore, non per amor della stabilità stessa, ma affinché, essendo saldamente piantati, possiamo portare frutto alla tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.